proclamando eso fue hoy. No, no. La lucida del man, del man de la ropa mundial. Duele. Bene. Credo ormai sapete almeno l'etimologia del questo termine laico. Abbiamo percorso tutta la storia di questa realtà e noi credo ormai dovremmo sapere molto bene ciò di cui si tratta, ma non basta. Dovremmo cominciare oggi la teologia del laicato. Ma non entriamo proprio in merito. Dovremmo ripercorrere. Il Concilio Vaticano II, rapidamente, noi abbiamo visto l'origine di questa parola che viene dal greco, da questo termine, laos, popolo. Abbiamo visto perché nella Sacra Scrittura non ci siamo soffermati molto.
Comunque, perché hanno preferito laos a etne? I 70, vi ricordate? La prima traduzione della Sacra Scrittura, o meglio dell'Antico Testamento, dall'ebraico in greco. Riuscite a seguire o devo mettermi in piedi? Dall'ebraico in greco. Quindi i 70 saggi ebrei di Alessandria d'Egitto hanno tradotto laos in riferimento al popolo, Kahal in ebraico, Kahal Yahweh. Allora, per tradurre Kahal Yahweh, che significa popolo di Dio, ma non è un popolo qualsiasi, questo popolo di Dio è un popolo radunato, reso popolo. Non era un popolo, ok? Era un gruppo di nomadi, di pastori, nomadi. Bene, il Signore Dio ne ha fatto un popolo, sono stati salvati dalla schiavitù intera d'Egitto e radunati al monte Sinai, ecco l'identità del popolo. Etnia, c'è stata una polemica, no? Quando il governatore eletto della Lombardia, quando era ancora candidato, ha detto la razza bianca, e tutti i grandi studiosi si sono dati da fare, chissà più di dell'altro, no? Sociologi, studiosi dell'antropologia culturale, e anche biologi e così via dicendo. Voi sapete che c'è solo una razza, no? C'è la razza umana, non c'è la razza nera o la razza bianca. Uno delle persone, degli studiosi, dei scienziati più intelligenti del secolo, di questa nostra epoca moderna, Einstein, quando gli chiesero di che razza era, lui disse che è della razza umana. È la risposta più giusta. C'è solo la razza umana, ma ci sono le etnie. Ok? Ci sono i lombardi, ci sono i baresi, che sono piuttosto gli apigi, e ci sono i toscani, che sono? Ma la Tuscolania non ha qualcosa? Ci sono, come si chiamano, i Sabini, e ci sono le Sabine, etnia, i Romani, ok? I Germanici, i Galici, i Vichinghi, ci sono ancora, alti, belli, è così? Bene, ok. Nel tradurre, vedete, etnia, non hanno preferito Laos, perché Laos ha una identità culturale e cultuale. Siccome è un popolo che è radunato, reso popolo, non basta la sua etnicità ebraica, ma popolo in riferimento a Dio, etnia in riferimento a Dio. Allora dal sangue si passa al culto, all'identità cultuale e culturale. Per questo viene tradotto Laos. Abbiamo visto, comunque lasciamo quello che dice l'enciclopedia Treccani, questa terminologia dai 70 ha conosciuto una evoluzione. Nel Nuovo Testamento diventa sempre popolo, ma il popolo è sempre in riferimento a una persona, a Dio, al Figlio di Dio. Ecco i laici, i fedeli laici. Chi di noi non fa parte di questo popolo? Sacerdoti, tutti. Qual è l'elemento fondamentale per far parte di questo popolo? È il battesimo. Abbiamo visto che parlando di Laos, di laico, quindi popolo, popolo di Dio, popolo di Dio in Cristo nel Nuovo Testamento, una parentesi, pubblicità. Il 15 aprile, o 14, sabato 14, verrà Don Pasquale Basta, biblista, docente di Sacra Scrittura all'Urbaniana e all'Istituto Biblico, amico mio. Faccio come i bambini, no? È amico mio. E pure lui dice così agli studenti. Amici seri, questi tempi. E verrà e farà proprio una conferenza su il laico o i fedeli laici nel Nuovo Testamento. E forse anche, no, anzi, nella Sacra Scrittura. Ok? Quindi siamo invitati, tutte le catechiste, tutti voi qui presenti, tutti, anche tutti, ok? Quindi cominciate, Don Vito dovrebbe dirlo. Alle 16. L'ha detto? Credo 16, perché è prima della messa. Quindi questa terminologia, questo termine popolo è legato anche al clero, cleros, tanto è che abbiamo visto che per definire il popolo laico si fa riferimento al clero. E io ho detto che non è giusto, no? Persino il diritto canonico, i maestri di Don Tarcisio e di Don Gianluca, secondo me non hanno studiato, non loro, i loro maestri, hanno ignorato un po' la teologia e la Sacra Scrittura. Cioè siamo ritornati, il nuovo codice dell'83 definisce il laico come colui che non è chierico, non è dignitosa. È una definizione clericale, maschilista e clericale, perché tutti, almeno la Chiesa Cattolica, tutti i chierici sono sacerdoti e sono uomini, maschi, è vero? Abbiamo visto anche questo laico, questa espressione è sempre in riferimento al chierico. Il chierico, 17-18 secolo, era la persona dotta, colta, e quasi, c'erano anche i sacerdoti ignoranti, ma tra le persone più dotte ci sono sempre i sacerdoti. Allora si usa Il termine in riferimento ai sacerdoti chierici lo si usa per tutte le persone colte. Abbiamo visto che poi erano anche nobili, soprattutto quando si sale sempre di più. Questo nasce in Francia, l'alto clero e il basso clero. Avete mai sentito parlare? Anche in Italia, però in Francia era molto forte. Le haut clergé, le bas clergé. Haut clergé sono le persone colte, basso clero sono le persone meno colte. Bene, etne anche plebius, per far riferimento al popolino, ecco, piano piano nei padri della Chiesa cambia, loro fanno più distinzione tra persone che sono, non sono dell'aristocrazia, e le persone piuttosto colte, per far riferimento al clero e al laico. Piano piano, dall'edito di Milano 313, questa espressione quindi comincia a conoscere un po' di distinzione, non è sempre fortemente in riferimento al battesimo. Laico quindi richiama sempre clero, cleros abbiamo visto già, era uno strumento che si usava per tirare a sorte, no? E la Israele come la parte di eredità, come tirata da Dio a sorte, insomma, scelta. Israele nel suo insieme è un popolo sacerdotale, cleros. Poi, piano piano, si distingue all'interno, ci sono la tribù di Levi, i discendenti di Levi, che è la sua parte di eredità è il Tempio, è Dio, ok? Cioè il suo servizio, vive del suo servizio al Tempio. Così cleros è legato anche a laicos. Quindi dobbiamo capire bene che significa cleros per capire meglio che significa laico, laicos. Ora, ritorneremo su Don Bruno Forte. Vorrei vedere, Monsignor Forte, rapidamente, speriamo, è la lezione di oggi. Laico nel Nuovo Testamento, nel Concilio Vaticano II. E qui il diritto canonico dovrebbe tenere presente il nuovo codice, la costituzione dogmatica sulla Chiesa, Lumen Gentium. Vi ho spiegato già cos'è una costituzione. Il Concilio Vaticano II ha quattro documenti fondamentali. La Dei Verbum, la costituzione dogmatica sulla parola di Dio. La Sacrosanctum Concilium, la costituzione sulla liturgia. La Lumen Gentium, Cristo luce delle genti. Ogni documento prende il titolo dalle prime battute. Ormai siete abituati, no? Lumen Gentium comincia proprio Cristo luce delle genti. Non è la Chiesa che è la luce delle genti, è Cristo. Allora Lumen Gentium, la costituzione dogmatica sulla Chiesa, e la Gaudium et spes, le gioie e le sofferenze e le speranze, pardon, le gioie e le speranze. Comincia questo documento così, che è la costituzione sulla pastorale, e cioè rapporto Chiesa-mondo. Bene, noi vedremo rapidamente il decreto. Sono al Concilio Vaticano II due documenti in modo particolare: Apostolicam Actuositatem, l'apostolato dei laici, e il secondo, che è un decreto. Ecco, le costituzioni sono i documenti fondamentali, poi vengono i decreti. Dopo i decreti vengono le dichiarazioni. Le dichiarazioni sono ancora meno importanti, ma tutti i documenti sono importanti. Cos'è dal punto di vista giuridico e teologico? La Costituzione sarebbe la Carta Magna, ok? Da queste costituzioni nascono gli altri documenti. Apostolicam Actuositatem, l'apostolato dei laici, proviene dalle costituzioni, è un decreto. Allora, vediamo la Lumen Gentium. Dice, col nome di laici si intende qui l'insieme dei cristiani, ad esclusione dei membri della Chiesa, dell'ordine sacro, pardon, e dallo stato religioso sancito nella Chiesa. I fedeli, cioè, che dopo essere stati incorporati, questa è la parte fondamentale, incorporati a Cristo col battesimo e costituiti popolo di Dio, e nella loro misura resi partecipi dell'ufficio sacerdotale, profetico e regale. Vedete, al battesimo, vi ricordate? Noi siamo col battesimo sacerdoti, profeti e re. Per la loro parte compiono nella Chiesa e nel mondo la missione propria di tutto il popolo cristiano. Quindi il battesimo è l'elemento fondamentale e inclusivo. Col battesimo è il punto comune, no? Con la quello che ci unisce è come fare, avete la matematica, avete presente in matematica e l'elemento elemento intersezione, elemento di congiunzione, matematica elemento intersezione, che è inclusione, o avete questi termini. No, allora c'è un elemento, c'è un insieme qui, c'è un altro insieme lì, i due o tre insieme hanno in comune un elemento che li unisce. Avete presente? Ecco, il battesimo è quel sacramento di unzione, di comunione, di relazione, di sudur, come si dice, di collegamento tra tutti. Senza il battesimo non c'è il cristiano, non c'è il seguace di Cristo. Quindi la definizione della Lumen Gentium è fondamentale. La Lumen Gentium contempla il battesimo come l'elemento fondamentale della realtà di tutti i battezzati. E allora all'interno di questi battezzati, più che dire il laico è colui che è senza l'ordine sacramento, il laico lo si deve definire dalla sua identità in riferimento appunto al battesimo. Per la loro vocazione è proprio dei laici cercare il regno di Dio, trattando le cose temporali. Cosa sono le cose temporali? Cose del mondo o ancora secolare, del secolo, del presente, della vita tout court, ok? Le cose temporali e ordinandole secondo Dio. Vi sembra poco questa poca questa vocazione? Se per voi è così, per mia madre, per me mia madre non è così. Mia madre è una è santa. Cioè lei ha vissuto, ha partorito. sei figli, li ha cresciuti insieme a papà che portava il pane a casa e lavorava, no? Comunque l'educazione, ma vi sembra poco questo? Ecco, non diminuiamo la nostra identità, è un peccato di omissione che dovete confessare stasera, se voi lo fate. Se voi vedete il laico come un meno cristiano, un cristiano di serie B, non ci sono. Vivono nel secolo, cioè implicati in tutti i diversi doveri e lavori del mondo, portano il sacro nel secolo, nella vita, nella realtà. Io, lo specifico della mia vita, della mia vocazione nel sacerdozio appunto, è di amministrare i sacramenti, di vivere quindi quello che celebro, anche voi. Io ho una funzione particolare, anche voi in virtù del battesimo avete una funzione particolare nella vostra realtà di sposa, di sposo, di genitore, anche se chi non è genitore pure, idem, nella propria realtà quotidiana, al lavoro. Non è che uno è cristiano quando è a messa e poi non lo è quando è al lavoro, o no? La lex credendi, dicono gli antichi, deve corrispondere con la lex orandi. Quello che dice Sant'Agostino, quello che tu pronunci, celebri, proclami con le labbra, vivilo. Vivi ciò che sei, lo sei nel sacramento che celebri, che hai celebrato. Per questo Sant'Agostino si arrabbiava con i suoi fedeli quando alla dossologia, per Cristo, con Cristo e in Cristo, i fedeli non dicevano ben amen. È come se non hanno messo la loro adesione a tutto ciò, alla lode. E chi non dice bene amen nella liturgia, non dice anche bene amen nella vita. Se... Eccomi.
Sì, solo una cosa. Ma allora se Laus è popolo di Dio, popolo reso popolo...
da Dio. Ecco, noi abbiamo fatto anche la distinzione, non mi sono soffermato oggi su questo. Quelli, nella terminologia, questa parola per noi, nel linguaggio ecclesiastico o ecclesiale, o ancora meglio teologico, ecclesiale, laico, è quello che sto dicendo. Ma laico, dal XVIII secolo, XVII-XVIII secolo dei lumi, le siècle de lumière in modo particolare in Francia, laico è piuttosto il profano, colui che non ha niente a che fare con le cose di chiesa, con Dio, con la fede. E in Italia questo è avvenuto con l'unità d'Italia. Con l'unità d'Italia non c'è più confusione tra lo Stato e la Chiesa. L'Italia diventa uno Stato laico, non è più lo Stato del Papa, non è più lo Stato della Chiesa. Perché non è più lo Stato della Chiesa? Non contempla più quella, la base, il nostro essere popolo come Stato, non è in riferimento alla parola di Dio, all'insegnamento della Chiesa, ma è in riferimento alla Costituzione. Per questo è laico. Perché, come è nato anche questo, laico è la sua origine della parola usata come era laos,
una identità culturale e culturale, è l'appartenenza legata al sangue, è più sul fisico, sulle viscere che possiamo dire, come i tifosi della Roma, ma i romanisti direi laziali, questa è la loro etnia proprio, sono legati fanaticamente. Ma noi siamo popolo di Dio, siamo sottratti da questo nel riferimento al nostro Signore che ci ha reso tale, per grazia noi siamo popolo nel battesimo, membro del popolo, ok?
Allora, stavo dicendo qualcosa ma non era importante, se no mi sarei ricordato. Vedete la definizione della Lumen Gentium, o meglio la descrizione, approfondimento della Lumen Gentium. Allora i laici, in virtù del battesimo, hanno una missione specifica, una vocazione. Per questo la Lumen Gentium, un capitolo, dice l'universale vocazione alla santità. Una breve storia di questo documento fondamentale della Costituzione dogmatica sulla Chiesa, vi ho già detto, credo, no? Sono il primo capitolo, è il mistero della Chiesa. Cos'è la Chiesa? Mistero qui non è mistero, hai visto suor boh? Ah no, io non posso dire così. Nessuno di voi qui si chiama, direbbe Don Paolo, Mafalda, è vero? Bene, hai visto Mafalda? Ma quella è un mistero, quella lì. Mafalda è un... no, non è mistero, chi la capisce? Quella è complicata, no, non è questo. Mistero qui è il fatto che Dio, dice Elisabetta, che devo che la madre del mio Signore venga a me, il fatto che Dio abbia tolto il velo di separazione tra noi, dice San Paolo, tra Dio e noi, negli Efesini, la lettera agli Efesini. È il mistero sta qui. Cioè, colui che il cielo, l'universo intero non può contenere, si è fatto uomo. Questo è il mistero, ok? Allora, mistero della Chiesa, cioè la Chiesa ha visto dal punto di vista in riferimento a Cristo, in riferimento a Dio, mistero della Chiesa, ok? Primo capitolo. Secondo capitolo, vi ho detto, stranamente, tutti i padri conciliari si aspettavano che sarebbe stato il Papa, i Vescovi, no? Infatti hanno litigato un po'. Quando i teologi e qualche Vescovo, in modo particolare il vescovo di Lille in Francia, Liénard, ha proposto, sostenuto dai teologi, che sono i teologi che stavano, voi sapete, no? Ogni grande uomo ha dietro una grande donna, no? Ogni grande vescovo, scherzo, per la categoria, o grande papa, ha dietro un grande teologo. E quindi chi non ce l'ha farà sempre fesserie. Non dite questo ai vescovi, se no, voi, se mi volete bene, non ditelo. State registrando? Oh Signore! Va bene, è solo una battuta, ma non è di... Beh, giusto per capire. Ok, Liena e anche tra cui Ratzinger, il giovane Ratzinger, proposero che sia piuttosto, dopo cos'è la Chiesa, chi sono i membri della Chiesa, ok? Non chi comanda nella Chiesa, non questa visione piramidale verticistica, chi sono i membri della Chiesa, per questo il popolo di Dio, laos tu teu, popolo di Dio, come proprio la troviamo nella la Sacra Scrittura, popolo, laos, di Dio, tu teu, teos è Dio, ok? Al genitivo, popolo di Dio. Bene, il, vedete, quindi non i vescovi, e poi il terzo capitolo, solo il terzo capitolo, la gerarchia. Molti vescovi sono rimasti sconvolti, eh? Lefebvre tuttora, forse ancora nella tomba, non si è ripreso. E qualche sacerdote ragiona ancora così, no? Voi siete plebei, cioè voi siete la... perdonatemi, eh? Non è vero, ok? Loro ragionavano così, la massa, quelli che non capiscono niente, ai sacerdoti è dovuto tutto, no? A proposito, mi dice un santo sacerdote, nonché mio padre spirituale, in altri, alcuni ambienti, anche del Vaticano, perché ridi? Non sanno mai dire grazie, perché credono che tutto è dovuto. E qualche ragazzo che non è formato bene, anche vecchio sacerdote, non ragazzo, non pensate subito ai giovani sacerdoti tra cui io, anche io sono giovane, non sanno dire grazie, cioè ai sacerdoti tutto è dovuto, è legata a questa mentalità di padre padroni. Non c'è nessuna traccia nella Bibbia su questo, è la nostra povera umanità che dovremmo confessare, ok? E qui il concilio è molto chiaro, e quindi dico, concludo questa parte rapidamente. Per loro vocazione è proprio dei laici cercare il regno di Dio. Cosa c'è di più grande del regno di Dio? Ditemi, lo vedremo. Quindi, trattando le cose temporali, ordinandole secondo Dio, e vi sono da Dio chiamati a contribuire quasi dall'interno a modo di fermento. Di fermento, che bello! Guardate che siete più, quasi quasi, se ragioniamo umanamente, siete più importanti dei sacerdoti, che si illudono di essere importanti, come gli uomini dicono che comandano, no? E poi sempre le donne comandano. Una cosa un po' così per la Chiesa, insomma. Voi sapete della famosa Pascaline, Suor Pascaline, mai sentito? Chi era Suor Pascaline? Pio XII. Era tremenda Suor Pascaline, questa è storia, eh? Comandava lei altro che Pio XII, era forte. Avete mai visto la foto? Era, non sorrideva mai, poi magro, tutto, cioè dava proprio. C'è una mia cara amica di 93 anni che è stata, quando era bambina, piccola, ricevuta in udienza, ha detto, quando l'ha visto ha cominciato quasi a piangere. Poi papà voleva, ma quella volta è stato molto tenero, lo è sempre stato. Erano così i papi, i sacerdoti, per questo non li accusavano di pedofilia, no? È meglio, non tenevano, era meglio. Oggi troppa confidenza, vabbè. Io non sono né tradizionalista, avete capito, sono moderato. Bene, e si è messa, ha detto che Pio XII era veramente duro, cioè l'aspetto pure, ma è un santo, eh? È il tempo, il suo tempo. Bene, Pio XII, questa visione come della Chiesa, siamo ancora... Per certi versi, abbiamo ancora questa mentalità. Non è legata a quello che al ministero. Ministero, lo vedremo spero rapidamente, è un servizio. Quindi loro, voi contribuite a dare questo fermento alla santificazione del mondo, esercitando il proprio ufficio sotto la guida dello spirito evangelico, cioè nella logica del Vangelo, e in questo modo a manifestare Cristo agli altri. Che significa? Siete sacramenti allora, manifestare. Cos'è un sacramento? È un segno visibile che rimanda a una realtà visibile che trasmette la grazia invisibile. Ecco, dice qui, e in questo modo manifestare Cristo agli altri, nel vedere i fedeli si vede Cristo. Quindi non è solo i sacerdoti, come dicono gli antichi, no, il Medioevo, che è un altro Cristo. Non è solo il sacerdote, presbitero, ogni battezzato è un altro Cristo, alter Cristo. È il fedele battezzato, e questo è caratterizzato dalla sua indole, cioè la sua indole secolare, nell'essere nel secolo, nella vita, nella quotidianità, nella sua realtà, famiglia, lavoro, divertimento. Era una illusione, non c'è una politica cristiana. Ma c'è un modo, diceva Paolo VI, un modo cristiano di fare la politica, Paolo VI. E qualcuno della DC si arrabbiava con Paolo VI, perché voi sapete la DC, perché è, loro dicevano, il partito dei cattolici, però avevano un modo non cattolico di alcuni, pregate per il grande Moro, è l'anniversario domani o oggi? 16 domani, Aldo Moro, no, e io conosco il figlio, l'ho conosciuto a Bari, Giovanni, il sociologo. Bene, ecco, Paolo VI diceva no, non c'è una politica cristiana. Sono gli uomini che fanno la politica, c'è un modo cristiano di fare la politica, c'è un modo cristiano di essere cristiano. Cioè non è che io sono battezzato, devi esserlo nella vita. Questo è un concetto agostiniano. Seconda cosa, quindi, l'uguaglianza e pari dignità di tutti i credenti nella Chiesa. Uguaglianza e pari dignità col battesimo. Mi raccomando, non dobbiamo perdere di vista questa nostra realtà. La Santa Chiesa è per divina istituzione organizzata e diretta con mirabile varietà. Dice la Lumen Gentium. A quel modo, infatti, che in uno stesso corpo abbiamo molte membra e le membra non hanno tutte la stessa funzione. Così, tutti insieme formiamo un solo corpo in virtù del battesimo, un solo corpo in Cristo, e individualmente siamo membri gli uni degli altri. Romani 12:4-5 cita il Concilio. Non c'è quindi un popolo di Dio scelto da lui, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Siete d'accordo? È così, Comune è la dignità dei membri. Cos'è la dignità di una persona? Cosa intendete per dignità? Nel suo intimo, il fatto di esserci merita rispetto, merita. Tutti in Cristo siamo re. Qual era la regalità di Cristo? Non è di questo mondo. Allora, voi avete capito che se i principi erano la maggior parte dei sacerdoti, soprattutto vescovi, poi i papi, i cardinali, erano principi, è chiaro che si comportavano da principi, ma questo è quello che loro hanno portato in dote alla Chiesa. La Chiesa, Cristo non ha dato questo. Sono complicato? Mi spiego. Quello non proviene da Cristo. Sono le nostre miserie umane. Sono anche le nostre ricchezze umane. San Carlo Borromeo, da nobile, è santo. Può esserci anche una persona che non è nobile e se non sa fare non sarà santo anche da battezzato, ok? Però forse è più facile per le persone che non hanno ricchezze, tante ricchezze da gestire, forse sarà più facile di farsi santo. Dico forse, non lo so perché io non sono ricco, quindi non saprei dire. Bene, la dignità. Nessuna ineguaglianza. Vi darò questi appunti, eh? Se quindi nella Chiesa non tutti camminano per la stessa via, tutti però sono chiamati alla santità e hanno ricevuto a titolo uguale la fede che introduce nella giustizia di Dio. Per questo il Papa San Giovanni Paolo II, qualcuno lo criticava, ma ha fatto bene. La Congregazione per la Beatificazione, la causa dei santi, pardon, una volta si soffermava solo sui sacerdoti, sui religiosi, le fondatrici, i fondatori e chi pensava ai laici. San Giovanni Paolo II ha chiesto alla congregazione e ai vescovi: nelle vostre diocesi fate attenzione, ci sono tante persone che sono morti santi, ma nessuno le ricorda, perché chi porta la causa di beatificazione e di canonizzazione? Sono i religiosi, sono le diocesi. Mia madre, io dove trovo soldi per cominciare la causa di beatificazione di mia madre? Mia madre è santa, per me non c'è da discutere. Vabbè, non è alla devozione della Chiesa, ma io che sono suo figlio so che mia madre è santa. Poi se divento papa un giorno, e la mattina alla sera la faccio, la proclamo, e la dovete tutti proprio venerare, ok? È una battuta. San Giovanni Paolo II quindi ha chiesto e la congregazione l'ha fatta. Con San Giovanni Paolo II sono stati canonizzati tanti laici, tanti, alla fine qualche cardinale non era d'accordo, dice è troppo, meno male che finalmente è troppo. Nella Chiesa antica c'erano più, voi sapete il grado più alto di santità nell'ordine dei santi, sono i martiri. I primi secoli sono morti più laici che sacerdoti e vescovi per la fede. La Chiesa antica, i vescovi fuggivano proprio i vescovi, molti, non tutti. Cipriano è morto, il martire, ci sono, e tutta la famiglia di Origene sono morti martiri, molti morivano martiri, ok? E la maggior parte erano laici. È dopo che la Chiesa si è clericalizzata che chi è alla cucina si serve meglio, no? Chi ha fatto militare credo, è una cosa così, no? O no? Ah, in famiglia no. Bene, andiamo avanti rapidamente. Quanti minuti abbiamo? Vide fra tutti una vera uguaglianza riguardo alla dignità e all'azione comune. Oggi abbiamo visto, abbiamo fatto un convegno molto bello, da 3 giorni di riflessione, di belle relazioni, tra cui un professore di Don Tarcisio nigeriano ha fatto una bella relazione proprio in diritto canonico. Dal discernimento alla, come dirlo, alla riforma, la riforma nella Chiesa. E lui ha parlato proprio anche dei laici, la riforma e le riforme dei laici, il ruolo dei laici, che dovremmo riscoprire ancora di più, che c'è ancora molta strada da fare in tal senso. Molte cose sono state scritte già. Adesso bisogna andare nella pratica. Però perché ci sia la riforma, ci vuole il discernimento, ci vuole la conversione. La riforma comincia con le persone, con il credo. Se non crediamo, se non interiorizziamo, non decolla niente. Ok? Bene, questa pagina la conoscete già. È sui laici, sui cristi, il battezzato, che a me piace molto. Abbiamo visto più volte, metto proprio dopo aver detto dignità, il battesimo, dal battesimo abbiamo la stessa dignità, siamo membri di un solo corpo, la Chiesa, il popolo. I cristiani infatti non si differenziano dagli altri uomini né per territorio né per lingua o abiti. Non c'è un modo cristiano, non c'è un cibo cristiano, forse c'è, ma c'è un modo cristiano di mangiare, o no? Noi mangiamo, voi mangiate gli spaghetti? Va bene, venerdì non mangiamo la carne, riso, patate, cozze a Bari non manca mai, in Sabina cosa non manca mai? I Sabini non ci sono, le Sabine non ci sono? Come? Fettuccine, vabbè, comunque, un piatto, vabbè, vedete, questo lo mangiano gli atei, i massoni, i mafiosi e tutti. Però c'è un modo cristiano di mangiare, ma non c'è il cibo cristiano. Ok? I cristiani non si differenziano dagli altri. Abitano nelle città greche e barbare, come a ciascuno è toccato, uniformandosi alle usanze locali per quanto concerne l'abbigliamento, il vito e il resto della vita quotidiana. Questo Diogneto, era un personaggio importante. L'autore, che non si è mai capito chi fosse, voleva difendere i cristiani perché erano perseguitati. E Diogneto, che era un personaggio importante nell'impero romano, lui descriveva, l'autore, a Diogneto chi sono i cristiani, per convincerlo a convincere l'imperatore di non perseguitare i cristiani. Non fanno niente di male all'impero, vivono come gli altri, abitano nella propria patria, ma come stranieri, partecipano a tutto come cittadini e tutto sopportano come forestieri. Ogni terra straniera è la loro patria, ogni patria è terra straniera, in virtù del battesimo. Dimorano sulla terra, l'avrete, no? Questo testo. Dimorano sulla terra, ma sono cittadini del cielo, obbediscono alle leggi stabilite e con la loro vita superano le leggi. Per questo Sant'Agostino diceva: il cristiano, il credente, non solo obbedisce, segue le leggi dell'impero, dello Stato nel nostro caso, ma doppiamente. Io salgo sull'autobus, oggi dopo il convegno sono andato al centro, ho lasciato la macchina sul Gianicolo, avevo fretta, c'è un mio amico che mi aspettava alla Gregoriana e dovevamo andare a mangiare insieme. Arrivavo in ritardo, quindi ho preso l'autobus. Appena 10 minuti, no? Però ho fatto il biglietto. Mi confesso, sapete, la prima cosa, ma tu stavi per scendere, che stai per fare? Ladro. Ho detto a me stesso, no? E ho fatto subito il biglietto. Vabbè, non è un moralismo, Però, ecco, anche una coscienza. Quanti fanno il biglietto a Roma? Tutti dovrebbero, un buon cittadino dovrebbe fare il biglietto. E a maggior ragione, un buon cristiano ancora di più. Va bene, scusatemi se io tocco queste cose banali. Obbediscono alle leggi stabilite e con la loro vita superano le leggi. Qual è la legge fondamentale per noi? La caritas, l'amore, la gratuità. Sono poveri e arricchiscono molti, mancano di tutto e di tutto abbondano. Dai giudei sono combattuti come stranieri e dai greci sono perseguitati. Ma chi li odia non sa spiegare il motivo della propria avversione nei loro confronti. Questo testo è di attualità. Venendo nel traffico, visto, no, non vi dico, hanno scritto sulla centrale del latte, il lato venendo, i ragazzi sotto il... e si cavalca via, mamma mia, una cosa brutta, sono rimasto la prima volta, mi sono bestemmia forte così, mi si è chiuso il cuore, non volevo neanche più rivedere questo, no? Chissà chi l'ha fatto, non sa neanche perché l'ha fatto. Insomma, i cristiani svolgono nel mondo la stessa funzione dell'anima nel corpo. L'anima dà vita, anima il corpo. La nostra missione è in virtù del battesimo è questo. Un buon cristiano deve essere un buon cittadino. I cristiani, benché perseguitati, diventano ogni giorno di più. Purtroppo oggi non è così, speriamo. Dio ha assegnato loro un posto così sublime e a essi, ho saltato qualcosa, devo rivedere. Bene, il documento apostolico, ho 5 minuti, è vero? Siete stanche? Vi lascio. Bene, rapidamente, apostolica ma actuositatem, l'attività apostolica dei laici è proprio... Questo decreto è il decreto che vi riguarda in modo specifico. Studieremo questo documento e studieremo anche Christi Fidelis Laici, ok? Visto che siete stanche, vi vedo tutte addormentate, no, non insisto più, avrei letto Stola e Grembiule. Siccome parliamo del laico, dobbiamo parlare del clero. Perdonatemi, 2 minuti. Questo è uno scritto di Don Tonino Bello quando io ero seminarista a Molfetta. Questo è uno dei testi più famosi di Don Tonino. Il rettore, il vescovo emerito di Potenza, mi chiese di scrivere una lettera, qualcosa ai seminaristi. E lui scrisse, ha detto cosa devo scrivere? E lui come faceva? Lui scriveva tutto quello che scriveva di fronte al Santissimo nella sua cappella e ha scritto questa lettera, articolo ai seminaristi, quindi ai sacerdoti. Rapidamente, questo non è pesante, posso? E mi dice, comincia così, una bella voce può leggere, sono belle tutte le voci che stanno qui, una di voi. Leggi, se vedi, sì.
storie che qui del dottor Lino Bello, forse a qualcuno può sembrare l'espressione diretta, l'attestamento della scuola,
la voce ha
sì.
Sto prendendo.
Le può suggerire il sospetto di un piccolo sacrilegio. Sì, perché di solito la scuola richiama l'armadio della sacrestia, dove con tutti gli altri paramenti sacri, profumata l'incenso, fa bella mostra di sé, con la sua sella e i suoi colori, con i suoi simboli e i suoi ricami. Non c'è novello sacerdote che non abbia intorno dalle buone scuole del suo paese, per la prima messa solenne, una storia preziosa. Il grembiule invece, ben che vada, se non proprio gli accessori di un lavatoio, richiama la credenza della cucina, dove, intriso di intingoli e piazzato di macchie, è sempre a portata di mano della buona massaia. Ordinariamente non è articolo da regalo, tantomeno da parte delle suore per un giovane prete, eppure è l'unico paramento sacerdotale registrato dal Vangelo, il quale Vangelo, per la messa solenne celebrata da Gesù nella notte del giovedì santo, non parla né di casule, né di amiti, né di storie.
La mita è quello che mettiamo prima di mettere.
Parla solo di questo panno rosso che il maestro si cinse ai fianchi con un gesto squisitamente sacerdotale. Chissà che non sia il caso di completare il guardaroba delle nostre sacrestie con l'aggiunta di un grembiule tra le dalmatiche di raso e le pianete di camici d'oro, tra i legni omerali di broccato e le stole all'anime d'argento. La cosa più importante, comunque, non è produrre il grembiule nell'armadio dei paramenti sacri, ma comprendere che la stola e il grembiule sono quasi il diritto e il rovescio di un unico simbolo sacerdotale. Anzi, meglio ancora, sono come l'altezza e la larghezza di un unico panno di servizio. Il servizio reso a Dio e quello offerto al prossimo. La stola senza il grembiule resterebbe semplicemente il grembiule senza la stola sarebbe fatalmente sterile. Nel nostro linguaggio canonico, ai tempi del seminario, c'era un'espressione che oggi, almeno così pare, sta fortunatamente scomparendo, diritti di stola. E c'erano anche delle sottospecie colorate, stola bianca e stola nera. Ci sarebbe da augurarsi che il vuoto lessicale lasciato da questa frase fosse compensato dall'ingresso di un'altra terminologia nel nostro vocabolario sacerdotale, doveri di grembiule. Questi doveri mi pare che possano sintetizzarsi in tre parole chiave: condivisione, profezia, formazione politica. Speriamo che i seminari formino i futuri presbiteri ai doveri di grembiule. Non so.
No, pardon. Non mi ritrovo più. Ok, vai.
I seminari formino i futuri presbiteri ai doveri di grembiule, non solo con la stessa puntigliosità con cui li informavano sui diritti di stola, ma con la stessa tenacia, col medesimo etico celebrativo e con l'identico rigore scientifico con cui li preparano ai loro compiti liturgici.
Avete colto il messaggio?
Sì.
Diritto di stola era, sono la sola nera è il lutto, la sola bianca sono le solennità.
Vabbè, adesso si usa più la viola, non si usa più.
No, non si usa più. Non si usa più.
Viola.
Ok, la stola, quindi diritto di stola, quindi sacerdote dalla stola nel suo insieme, si pensa di più al ruolo, ai diritti che nascono dal ruolo, ma non si entra nell'essenza. Qual è l'essenza del sacerdozio? È il ministero, diceva Don Tonino Bello. E il minus stare, siamo partiti e concludo che col battesimo noi siamo il corpo, il popolo di Dio, come un solo corpo che ha più membra. All'interno di questo corpo c'è le membra che si occupano delle cose secolari, le membra che si occupano delle cose sacrali o, se volete, più cultuali, ma un servizio per tutto il popolo. Quindi non ci sono gerarchie se non servizi. È quello che il cleros deve recuperare. Se voi dovete recuperare la vostra identità, il cleros deve anche esso ritrovare la propria identità, che non è essere padre padroni o vedervi dall'alto in basso, e voi pure, per sentirvi più cristiani, clericalizzarvi. È una eresia. Un laico che si clericalizza è una eresia, e un chierico che si laicizza anche qui è una eresia di vita. La propria identità è importante.
Grazie.
A voi.